Do ora la parola al professore Renzo Guolo, che coordinerà la prima tavola rotonda, e lascio a lui l'introduzione, naturalmente.
Renzo. Grazie. Siamo qui per discutere di questo interessante, davvero interessante, non lo dico retoricamente come spesso accade a chi viene interpellato per partecipare ai convegni, progetto di ricerca. Quindi io coordinerò un po' la tavola rotonda, ma sono un sociologo dei processi culturali, quindi ero particolarmente interessato al tema, perché qui parliamo di cultura. Noi intendiamo cultura all'insieme di credenze, norme, valori, simboli. La cultura permea l'atteggiamento degli individui nella quotidianità ed è una delle cose più difficili da mutare. Non è immutabile, ma muta in tempi molto lunghi. Ce ne accorgiamo ovunque, qualsiasi sia il tema che affrontiamo. Allora, insomma, io credo di dover un po' inquadrare il contesto in cui si è svolto questo progetto, no? Il titolo è Oltre le vendette. Che cosa significa? Significa che stiamo parlando di una particolare pratica che fa riferimento al canun, cioè al diritto tradizionale, al diritto consuetudinario, che è in vigore ancora oggi, non perché ci sia una legge che stabilisca che è in vigore, perché appunto le culture in qualche modo definiscono norme sociali di comportamento. In alcune aree del nord dell'Albania, Scutari, Lecce, Dibra, province appunto del nord rurale, montano, in cui si rispettano ancora queste norme consuetudinarie. Guardate bene che, come nel caso islamico, quando si parla di Sharia e quando parliamo di canun, dobbiamo pensare che questo è un tipo di diritto consuetudinario che tocca tantissimi punti e temi. Ma in questo caso, come quando affrontiamo un contesto islamico, perché ormai lo spirito del tempo e il contesto storico è, si parla soprattutto di jihad, qui parliamo soprattutto di jakmaria, ovvero di vendetta di sangue. Ma il canun non è solo questo, ma è anche questo, con tutto quello che comporta, perché è un insieme di regole formalizzate che in qualche modo definisce il comportamento degli individui e di fatto coesiste con un'altra norma, quella di diritto positivo nazionale, quella dello Stato, che su questo specifico punto però non riesce a imporsi, a dimostrazione di come il problema della legittimità della norma sia un elemento fondamentale. Noi diciamo sempre, lo dicono i giuristi, le norme funzionano nel momento in cui non esiste solamente la sanzione, ma sono introiettate, accettate o sono accettate le regole del gioco che in qualche modo definiscono le norme. Ecco, la stessa cosa riguarda appunto il canun e la jakmaria. Che cos'è la jakmaria? Una vendetta di sangue. Si avvia sostanzialmente quando una famiglia decide di vendicare una persona che è stata uccisa. E però questa vendetta non colpisce solamente o teoricamente l'assassino, ma può estendersi a tutto il fis, cioè a tutta la catena familiare maschile adulta. Questo ha un enorme conseguenza sul piano economico, sociale e culturale, perché è evidente che se la vendetta può essere praticata in forma così estesa, induce tutti i componenti maschili di quella famiglia a rifugiarsi dentro casa, a non uscire più di casa, che è uno spazio inviolabile, sacro. E dentro a questa dimensione la casa diventa un rifugio insieme a una prigione. Ma dentro a quella casa si sviluppano particolari rapporti sociali che coinvolgono anche tutte le persone che gravitano attorno a quella casa. Donne, soprattutto bambini. Quindi, in qualche modo, si crea una catena che va a interferire, a toccare la dimensione dell'esercizio dei diritti umani che riguardano molte persone, anche non coinvolte direttamente nell'assassinio, per capire. Allora, il problema è com'è che esiste ancora un diritto consuetudinario di questo tipo dentro la situazione albanese? Sappiamo che l'Albania negli ultimi 3 decenni ha avuto, come dire, un percorso storico travagliato, come spesso, insomma, molte realtà che sono passate, diciamo, dall'esperienza del comunismo in versione prima cinese staliniana di Enver Hoxha, insomma,
dentro a situazioni in cui la democrazia che si è imposta è stata molto debole, molto fragile, e soprattutto le classi dirigenti non si sono dimostrate di eccelso livello. Quindi in qualche modo questa defaillance del ceto politico non ha legittimato i nuovi ordinamenti statuali. Nel momento in cui abbiamo avuto questo vuoto, pensate solo alla crisi delle piramidi finanziarie in Albania, con tutto quello che ne consegue, sono tornate in auge in qualche modo le vecchie norme consuetudinarie. Guardate bene, in alcune piccole circoscritte aree del paese, parliamo del nord, non parliamo di Tirana, anche se oggi l'emigrazione anche interna porta nuclei di persone provenienti da quelle aree anche appunto nelle città del sud, anche a Tirana, nella capitale, anche all'estero. Paradossalmente, parlavo prima con uno degli autori dell'intervento, questo meccanismo della vendetta di sangue potenzialmente, siccome riguarda le linee familiari maschili, può estendersi anche all'estero, anche a contesti migratori, anche al contesto italiano, perché no? Questo, quindi, è interessante capire come muta semmai questa pratica dentro al contesto, chiamiamo, della diaspora, no? Per effetto appunto delle trasformazioni culturali. Quindi capite che le conseguenze economiche e sociali da un lato e le conseguenze sul piano dei diritti umani sono importantissime. Abbiamo interi nuclei familiari, nel momento in cui si sviluppa il meccanismo di vendetta di sangue, che vengono coinvolti in queste pratiche e vengono sostanzialmente ristretti e vengono lesi i diritti delle persone che ne sono coinvolte, no? Il vivere per esempio permanentemente in casa come rifugio, che cosa implica in termini di relazione familiare uomo-donna? In termini di sussistenza economica, eh? Non si può più uscire, non si può più andare a lavorare. Certo, esiste, diciamo, il meccanismo della cosiddetta tregua, la tregua, ovvero si può concedere che in particolari momenti dell'anno o in certe contingenze, diciamo, le persone, in base a un accordo tra la famiglia che si vuole vendicare e quella che ne è vittima, possa uscire di casa, ma sono appunto, come dire, tregue, non vanno a toccare questo meccanismo. Allora capite che questa ha una dimensione molto importante, perché pone il problema della sovranità dello Stato, della certezza del diritto, e pone il problema di come questa cultura della vendetta venga legittimata dentro a questa dimensione tradizionale. Sottolineo, l'ho detto ancora prima, ma è bene che sappiamo che riguarda un'area molto ristretta della popolazione, ma il fatto che sia ristretta non significa che non esista con tutte le sue potenzialità. In realtà poi, come sempre, dentro a queste pratiche, questo riguarda anche altri contesti culturali e religiosi di cui ci occupiamo, ovviamente la tradizione si contamina e si contagia con una sorta di modernità ibrida, spesso con i lati peggiori della modernità ibrida. Quello che si vede e si capisce è che, per esempio, oggi alcune regole, perfino del canon, non vengono rispettate, cioè c'è la pratica della giacmaria, c'è la pratica della vendetta di sangue, ma sostanzialmente questa vendetta di sangue, in una sorta di meccanismo di devianza criminogena che salta anche, diciamo, le barriere messe dalla tradizione, perché dobbiamo pensare che stiamo parlando di un contesto molto regolato, molto formalizzato giuridicamente, seppure appunto il soggetto non è lo Stato, il canon sorge proprio nel momento in cui lo Stato nazionale non esisteva ancora, è una forma, come dire, di accordo tra le parti per regolare i conflitti. Beh, oggi per esempio questa modernità ibrida che si rifà alla tradizione ne viola perfino i confini, perché sempre più vengono coinvolte nel meccanismo delle vendette anche le donne, anche gli adolescenti, che pure dovrebbero stare fuori dal meccanismo delle vendette. Quindi questo è significativo, perché fa capire come nell'era globale e nella dimensione, come dire, della crisi della sovranità nazionale degli stati, la crisi del diritto riguarda anche la crisi del diritto consuetudinario. Sopravvivono alcune dimensioni, alcune pratiche, altre vengono violate, innescando altri meccanismi di conflitto che difficilmente vengono regolati, con tutto quello che ne consegue. Quindi il vero problema è capire che cosa si fa per affrontare questo tipo di discussione. È chiaro che in Albania esiste uno Stato che in qualche modo cerca di applicare la legge, ma la situazione che esiste fa sì che per una serie di motivi appunto con storici l'area del nord sia un po' abbandonata a se stessa, insomma il suo isolamento, l'essere appunto una, geograficamente collocato dentro una dimensione montana e rurale, il fatto appunto che lo Stato nato dopo il 1989 non abbia molta forza per imporre la sua legittimità, fa sì che appunto queste pratiche siano state in qualche modo riesumate, rispolverate, ma con questa variazione che rompe la tradizione, che paradossalmente gli dava una dimensione regolata. Pensiamo solo al ruolo degli anziani nella comunità nel definire come la vendetta doveva svilupparsi o quali erano i periodi di tregua, per capirci. Questi non esistono più. Un po' perché gli anziani non ci sono più, un po' perché appunto la modernità ibrida fatta appunto di Kalashnikov e Mercedes, di telefonini e web. Tocca, c'è una, se andate a vedere in Facebook c'è una pagina dedicata al Canun che è seguita da decine di migliaia di persone, e il paradosso è che si usa uno strumento di questo tipo a dimostrazione che non c'è assolutamente inconciliabilità tra modernità e arcaismo. Potremmo citare ancora Horkheimer, Adorno, quando parlavano della dialettica dell'illuminismo: non è garantito alcunché il progresso, non significa che non possa, si possa poi produrre una dimensione in cui l'uso della tecnica è al servizio delle barbarie. Potremmo dire che appunto in questa pagina Facebook di sul Canun noi vediamo appunto giudizi che francamente una persona che non conosce, diciamo, il contesto giudicherebbe allucinanti, in cui persone anche che vivono ormai all'estero da tempo diventano alfieri della vendetta di sangue. Si usa il web come strumento di legittimazione di questa pratica, che, come dicevo prima, ha conseguenze importanti, soprattutto sui soggetti più deboli, soprattutto sui ragazzi, soprattutto sulle donne. Pensate alle donne che devono in qualche modo, nel momento in cui la potenziale vittima si rifugia in casa, diventano raccolgono su di sé il doppio onere, come spesso accade, no? Non solo del lavoro familiare, ma anche del lavoro esterno per via del mantenimento del nucleo familiare. E in più con i rapporti che si deteriorano in misura micidiale, anche perché diventano claustrofobici, appunto la casa diventa non più un rifugio solo, ma anche una prigione da cui è difficile uscire, con tutte le dinamiche che si creano dentro questa dimensione. Nella ricerca, ne parleranno poi gli autori, è stato dedicato uno specifico intervento, no? Un lavoro sul gruppo femminile, che formalmente, come dicevo prima, è fuori dal meccanismo delle vendite. In realtà ne subiscono le conseguenze su questo piano culturale della relazione di genere rilevantissimo. Ecco. Allora, questo progetto da cui è uscito poi questo testo, e di cui vi parleranno, diciamo, soprattutto sì, i curatori del volume, che sono persone che sono state coinvolte direttamente, secondo me è interessante perché mostra come esista un tentativo di riprodurre in qualche modo una sorta di mediazione, anche se dobbiamo usare con le pinze questo termine. Giustamente gli autori dicono non possiamo sostituirci né ai mediatori tradizionali né alla funzione di mediazione, ma sicuramente il progetto è importante perché mostra come si possa cercare di avviare un processo di sensibilizzazione entrando in punta di piedi dentro una dimensione culturale di questo tipo, perché è evidente che, ve lo diranno loro, è molto difficile pensare di entrare in un contesto estraneo in cui appunto si viene percepiti come radicalmente altro, culturalmente, e in cui ci si approccia a forme di questo tipo, in cui la dimensione appunto della cultura, come dicevo prima, norme, credenze, valori e simboli, è fondamentale. Quindi il primo elemento è, per qualsiasi pratica di servizio civile che abbia lo scopo che questo progetto di Caschi Bianchi si è proposto, quello di conoscere il contesto culturale in cui si va a operare. Senza questa conoscenza difficilmente appunto si può poi produrre appunto quegli interventi che tendono sostanzialmente a produrre un clima in cui si va al superamento di queste pratiche, che sono pratiche che hanno conseguenze rilevanti non solo per le vittime
per le potenziali vittime, per chi è incaricato di fare la vendetta, che in qualche modo si consegna la vendetta altrui, ma anche alla legittima giustizia prodotta dal legittimo monopolio della violenza dello Stato. Perché spesso le due cose vanno di pari passo. Ecco. Quindi io darei subito la parola agli autori della ricerca e agli altri intervenuti in questa tavola rotonda perché ci raccontino questa esperienza dentro a questo contesto in cui vi ho tracciato molto sommariamente le linee. Quindi passerei la parola a Samuele Filippini, che è dottore di ricerca in cooperazione internazionale per l'Università di Bologna ed è appunto il coautore della ricerca Caschi Bianchi oltre le vendette che presentiamo in questo momento. Grazie.